isn't a game.
Are you sure life isn't a game, Soldier 76? Let's party up!
Benvenuti qui su Radio Yulm, su Yulm in the Game. Io sono Vanuca, nome che Tommy dimentica sempre.
Non è vero questa cosa, Vanuca, ma siamo ritornati qui con Yulm in the Game. Oggi puntata specialissima.
Speciale, oggi con noi abbiamo Charlotte. Oh, scusa, volevo dire.
Mi sono trasformato, non sono più Charlotte, sono Pietro. Ciao,
abbiamo
ragazzi.
Pietro che ci aiuterà con conduzione. E oggi, come ha accennato Tommy, oggi è una puntata speciale, anzi specialissimo, con un po' di salsa, un po' di pepe, un po' di curry, perché signori e signore abbiamo qui con noi Francesco Paldini.
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. No,
ci hai fatto l'abitudine ormai.
Eh sì, dopo ciao a tutti ormai il mio cervello dice benvenuti in questo nuovo video, quindi è così.
Oggi sicuramente, dato che abbiamo Francesco Paldini, che è un giocatore di Pokémon competitivo, vincitore del 2011-2015 delle nazionali di Pokémon, io sono davvero onorato di averla come ospite, di averti come ospite, e oggi appunto parleremo del competitivo di Pokémon, quindi...
Vi aspettiamo tra poco, partiamo con la prima canzone. Qual è, Pietro?
Allora, la prima canzone è Victorious degli Skillet.
Talk to me, but then I listen at the words I can't resist.
siamo sempre qui su Yulm in the Game, pronti a cominciare questa puntata a tema Pokémon. Esatto. Che cos'è Pokémon, Banu?
Pokémon è un media franchise giapponese di proprietà The Pokémon Company, chiaramente. È stato creato da Satoshi Tajiri nel 1996, quindi praticamente quando, cioè un anno prima di quando sono nato sostanzialmente. E in sostanza è incentrato su queste creature immaginarie chiamate Pokémon, e i giocatori catturano questi Pokémon, li fanno combattere e si divertono. Chiaramente è nato come una coppia di videogiochi, Pokémon Rosso e Verde, per poi sviluppare davvero un proprio un franchise con peluche, con
anche il cartone animato in televisione.
Esatto, l'anime, il manga. E quindi la prima domanda che vorrei fare al nostro Francesco Paldini:
dimmi,
quando è che hai iniziato a giocare Pokémon?
Allora, io ho cominciato a giocare, innanzitutto tu hai detto, quindi deduco tu essere del 97.
Sì,
io
esatto.
Sono del 90, io sono un classe 90, infatti cosa che amo della radio è che non si vedono i capelli bianchi innanzitutto. sono un classe 90, io ho cominciato a giocare che ero alle elementari sul vecchio e glorioso Game Boy.
Mitico.
Pokémon versione rossa. Chiaramente a quell'età lì ancora la concezione era proprio quella di un gioco come un altro, insomma era di grande moda in classe, ce l'avevano tutti e c'è anche un aneddoto dietro a come ho cominciato, a giocare. I miei genitori all'epoca, e devo dire giustamente anche se vogliamo, erano un po' contro insomma i videogiochi, non avevano piacere io avessi la PlayStation, un Game Boy, ok, cosa che probabilmente anch'io al loro posto allora, così come se un domani avrò un figlio magari insomma ci penserò prima di qualche smartphone,
un po' attento da questo
sarò punto un po' di... attento. Fatto sta che insomma voi sapete le nonne sono coloro che viziano i loro nipoti, e io insomma lamentela dopo lamentela convinsi le mie due nonne a comprarmi in joint venture un Game Boy assolutamente clandestino che appunto funzionò da catalizzatore per poi quella che è stata la passione che è deflagrata poi negli anni dentro di me, e quindi ho cominciato a giocare in maniera del tutto clandestina. Già
abbiamo un criminale qui.
Quindi grazie alle due nonne che ti sei approcciato.
Sì, grazie alle due nonne. purtroppo adesso insomma non ci sono più, di cui l'ultima se n'è andata nemmeno 10 giorni fa, quindi ho anche un po' di, come dire, di amarcord a parlarne, però sono belle cose, è un modo anche per ricordarla. E Pokémon versione rossa e un Game Boy azzurro fiammante, mi ricordo, per un totale 200.000 lire, una cosa fuori di testa per allora, e da lì insomma non mi sono fermato più.
Da lì è nata la passione vera e propria. Qual è la prossima canzone, Pietro? La
prossima canzone è Fighter di Christina Aguilera.
Yeah.
Sempre qui in Yumi in the Game, sempre a parlare con Francesco Paldini su Pokémon. E infatti la mia domanda seguente è: quando è che hai iniziato a giocare seriamente a Pokémon in modo competitivo?
Allora, la svolta competitiva c'è stata, in una prima fase già da ragazzetto, 10 anni, sui bagni, quindi al mare. Agli stabilimenti balneari avevo il mio rivale, Joele, che saluto, tutt'oggi è un amico fraterno, appunto, che ci siamo vissuti l'un l'altro proprio con Pokémon sullo sfondo nel corso degli anni. Poi però in maniera proprio più intensa dal 2005, c'è stata una Lucca Comics 2005, quando scoprimmo l'esistenza delle effort values, quindi un valore specifico intrinseco del gioco che non si vede a mezzo schermo, che permetteva la personalizzazione appunto dei mostriciattoli poi da schierare in campo, in maniera quindi poi da aprirti un mondo competitivo e poter andare ai tornei veri e propri, a Mirabilandia, ai Pokémon Day. E lì è stato proprio poi un susseguirsi di eventi, tornei per tutta l'Italia. Quindi
è stata una cosa anche quasi casuale il fatto che tu abbia iniziato a giocare in maniera competitiva? O...
Sì, perché senza dubbio Pokémon noi lo vivevamo come lo vivono molti, cioè come un titolo che si gioca a sé stante, magari sì ogni tanto con gli amici, ma si gioca la storia, si cattura quelli più bellini, si batte i capopalestra e
si
poi...
cercano un po' i segreti in giro.
E poi finito lì si passa magari a un altro gioco. Invece con il competitivo, al di là di tutti i discorsi insomma filosofici che... possiamo farci, cioè la possibilità di poter incontrare persone vere ai tornei, cioè ti si apre un mondo di possibilità oltre il gioco con il competitivo, con i tornei, che insomma non immaginavo e molti probabilmente all'ascolto non immaginano.
Parlando di tornei, com'è stata la tua carriera da giocatore e allo stesso tempo anche le sfide finali dei campionati 2011-2015, le sensazioni che hai provato?
Penso servirebbero altre 10 puntate di Yumi in the Game, ma proverò a essere sintetico dicendovi che primo torneo ufficiale in Italia è stato quello che ho vinto io, cioè il Nazionale 2011 a Roma, al quale non volevo nemmeno andare, e mi convinse il mio carissimo amico Matteo Gini il venerdì per il sabato: dai, vieni, è un'occasione anche proprio per vedersi, no? A dimostrazione appunto che spesso il torneo è più una scusa per vedere un amico che per giocare. E andai, e ironia della sorte, ci siamo incontrati in finale con Matteo.
Oddio.
Quindi ho battuto in finale l'amico che mi aveva chiesto,
convinto
ad andare. Non sono proprio un buon amico, me ne rendo
già
conto.
Mi immagino le sue bestemmie.
Ma diciamo fu una vittoria abbastanza per tutte e due, perché in finale avevamo già in tasca il pass per i mondiali di San Diego 2011, che insomma...
Quindi è stata indubbiamente una gioia per tutti e due. Cioè.
Sì, no, lì non ho vinto io, lì abbiamo vinto insieme. Quindi così come lui quando poi ai mondiali ha fatto secondo posto, perdendo la finale, insomma è stato un po' un traguardo duplice per ambedue. Nel 15 è stato molto differente per vari motivi, ma... vincere, ragazzi, un nazionale è sempre un'emozione incredibile, anche perché c'è un mix di inaspettatività del fatto, perché è molto difficile, e poi appunto gioia, perché essere il più forte di tutti è un po' lo slogan di questo giochi, no?
Hai il potere, quindi
ti senti potentissimo una volta che vinci.
Sì, sì, come direbbe Junior.
Esatto, sono fortissimo. Andiamo con la prossima canzone, Pietro?
Sì, la prossima canzone è Champion degli Fall Out Boy.
And I'm back with the madness. I'm a champion of the people who don't believe in champions. I got nothing but dreams inside. I got nothing but dreams. I'm just young enough to still believe, still believe. But young enough not to know what to believe in. Young enough not to know what to believe in. If I can live through. Rage every day on the inside. The only thing I do is sit around and kill time. I'm trying to blow out the pilot light. I'm trying to blow out the light. I'm just young enough to still believe, still believe. But young enough not to know what to believe in. Young enough not to know what to believe.
Siamo sempre qui su Yulm in the Game insieme al nostro Francesco e passiamo un pochino al lato più youtubico.
Esatto, perché praticamente il nostro Francesco non è soltanto un vero giocatore professionista di poker, ma ha anche un seguito dei followers in ambito YouTube. Diciamo che è praticamente l'unico giocatore competitivo di Pokémon che
intanto Francesco sta ballando la
cazzo di sottofondo. Anche voi a tradimento mettete sì, queste soundtrack.
L'ho scelto io, eh.
Perdonami, prego.
Comunque, ritornando alla domanda, praticamente Francesco Paldini è praticamente l'unico giocatore italiano a avere un forte seguito anche a livello social e YouTube. Quindi volevo farti la domanda che quando è che hai iniziato a aprire un canale YouTube e perché hai voluto, diciamo, specializzati nel competitivo Pokémon attraverso YouTube?
Allora, anche qua potremmo dire che c'è un amico di mezzo. Io devo essere evidentemente contornato di ottimi amici, questa non è affatto una cosa negativa.
No, infatti, no,
nel 2015, a novembre, un piccolo Sidonia, quindi un Francesco Cilurzo, che adesso è uno dei canali da 200.000 iscritti, più grandi e seguiti Pokémon a
Millennium,
tema Pokémon, appunto, in Italia, mi fece un'intervista e a fine intervista scoccò innanzitutto subito feeling fra di noi e mi disse: ascolta, ma te devi aprire un canale YouTube o Twitch e devi insegnare come si gioca, banalmente fare sessioni di gioco. E io provai quasi per scherzo e poi video dopo video le cose stanno andando, devo dire, abbastanza benino, anche perché, insomma, senza incensarmi troppo, ho il canale che fa più visualizzazioni del mondo, essendo in lingua italiana è strana la cosa, per quanto riguarda il competitivo Pokémon. Questo, infatti, più che merito mio, è merito della community italiana, che ha proprio una passione viscerale per le lotte Pokémon, tant'è che ascoltatori, sappiate che c'è un trittico di paesi dominatori per quanto riguarda il competitivo Pokémon, e non si direbbe mai: Giappone, Stati Uniti e Italia.
Quindi, pazzesca, Italia, questa
siamo,
cosa
siamo tra, cioè, le tre.
Infatti la cosa che mi colpisce è appunto che hai comunque un grande seguito per un titolo abbastanza di nicchia che magari molti non interessa, anche se, cioè, nel senso che comunque il competitivo Pokémon è complicato, quindi è davvero una bella cosa avere anche un seguito su un titolo complicato, giusto?
Sì, giustissimo, anche perché purtroppo l'etichetta che Pokémon si è messa nel corso degli anni è quella di un gioco per bambini.
Purtroppo sì, è stato
verissimo.
Io quando racconto che gioco a Pokémon, che ho girato il mondo tutto pagato da The Pokémon Company per i Travel Awards per Pokémon, spesso e volentieri dall'altra parte ho un interlocutore molto sorpreso. È così, però ce la stiamo facendo a togliere questa etichetta di Pokémon gioco per bambini. Viene sempre visto più come un gioco maturo, anche perché con tutto rispetto per altri giochi è veramente complicato. Ci sono delle meccaniche, una componente psicologica, è paragonato agli scacchi, ecco, spesso e volentieri, dove ogni Pokémon è un po' un
devi
pezzo,
avere una bella strategia,
e infatti dopo avremo modo anche di parlare
di ampliare
dopo
questo
approfondiremo
discorso.
E vedrete che non sarà affatto, insomma, un gioco così semplice e leggero.
Io volevo dirti una cosa che secondo me è un complimento da parte mia, che quando giochi a Pokémon tu hai una, diciamo, calma, sì, incredibile. Cioè, per farti capire, io ancora mi ricordo un episodio su Pokémon in cui ti è capitato, tu giocavi tipo con Adiyama in doppio in Sole Luna,
sì.
Il nemico aveva Ninetales, allora ti ha fatto un Boda e ti ha congelato entrambi i Pokémon.
Sì, diciamo che lì fortunatamente viene molto in aiuto il fatto di registrare in differita e poter tagliare determinati epiteti religiosi fra un match e l'altro. No, comunque, scherzi a parte, durante la partita c'è anche un timer, non c'è molto tempo per lasciarsi andare a imprecazioni.
Però c'è un attimo di pausa anche solo per respirare, bere un bicchiere d'acqua.
No, ma quella ti garantisco arriva in maniera molto colorita fra un match e l'altro, ecco, quando giro i video. Ma insomma, scherzi a parte, durante la partita bisogna essere calmi, perché può succedere di tutto, ma bisogna sempre inseguire la cosiddetta win condition, la condizione di vittoria, anche se si tratta di un 5-10% di possibilità. Finché c'è, va giocato.
Ma poi banalmente anche in una monotype, il Pokémon Showdown, che prendi il tipo svantaggiato, vabbè.
Però allora è capitato che Francesco riusciva a vincere anche col tipo svantaggiato,
è
quindi è una bella cosa, perché significa che riesce anche in svantaggio a risollevare la partita.
Sì, alle volte, non ti nascondo, serve anche un po' di fortuna.
Sicuramente.
Ma questo come in tutti anche gli sport, insomma, io gioco a pallacanestro, se tiro e prendo il ferro e la palla rimbalza e poi entra, vale comunque 2 punti, se invece esce magari perdi la partita. È naturale.
Qual è la prossima canzone, Pietro?
La prossima canzone è Swan Song della cantautrice Dua Lipa.
Doing nothing at all.
Siamo sempre qui a Yulmin the Game.
E adesso parleremo di una cosa un po' più teorica, più strana, che avevamo studiato io e noi in economia, esatto. Che è la teoria dei giochi. Praticamente la teoria dei giochi è lo studio del comportamento individuale in situazioni strategiche, ovvero che praticamente col termine strategico si intende che le situazioni di ciascun individuo, cioè le scelte che fanno ciascun individuo, dipendono,
esatto, anche da quello che fa l'altro.
Esatto. E infatti l'esempio chiave è il dilemma del prigioniero. Praticamente ci sono due criminali che vengono accusati e arrestati per un reato che è tipo il furto d'armi, qualcosa,
sì,
del genere.
Furto in generale.
Però gli investigatori si sospettano che abbiano fatto una serie di rapine. E quindi prendono questi due individui, li mettono in due
camere separate.
Importante questa cosa, che, esatto, sono in due camere separate.
Quindi nessuno sa cosa risponde l'altro, se confessa o non confessa.
Infatti i poliziotti danno due opzioni: o confessare o non confessare. E ci sono, diciamo, dei payoff. Esatto. Cosa succede? Se per esempio nessuno dei due confessa, loro avranno soltanto come reato il porto d'armi, cioè, e quindi andando in galera per 2 anni.
Per 2 anni entrambi, se entrambi confessano. Però cosa succede? Che se uno confessa e l'altro non confessa, quello che confessa riceve più anni rispetto a quello che magari non confessa.
No,
o il contrario, giusto?
Il contrario. Quello che confessa, esatto, è libero
e viene scagionato, esatto. Quello che non, quello invece
non confessa riceve 10 anni.
Quindi questa situazione qua è proprio quello che succede anche in Pokémon, ovvero molte volte ci si trova nella condizione di dover predire, anche se vogliamo, il comportamento dell'avversario, e quindi magari le nostre scelte sono condizionate da quello che poi farà.
Infatti appunto, se entrambi confesseranno andranno in galera per 5 anni, che è meno conveniente rispetto a non confessare, esatto, ma non sapendo che se l'altro confessi o meno si rischia di andare 10 anni di galera, e quindi molto probabilmente entrambi confesseranno. Questa è, diciamo, l'esempio chiave della teoria dei giochi.
Quindi questo tradotto in Pokémon come potrebbe essere, Francesco? Come potrebbe...
Banalmente la teoria dei giochi si applica a Pokémon ad ogni turno, perché, esatto, i tornei competitivi si giocano due Pokémon contro due, quindi ogni giocatore deve scegliere una fra 4 mosse di ogni Pokémon. Ogni Pokémon può avere un oggetto, gli oggetti da assegnare possono essere centinaia. Ogni Pokémon può avere 3 abilità fra centinaia, però appunto ne può avere 3 e li vanno conosciute. Quindi voi capite, è un cubo di Rubik di composizione innanzitutto del Pokémon, da cercare di capire dell'avversario. E poi la teoria dei giochi parte in maniera molto più complicata, perché sono due i Pokémon, quindi è una ulteriore, come potremmo dire, teoria dei giochi alla seconda in termini di combinazioni.
E allo stesso tempo l'avversario non soltanto ha 4 mosse di attacco, ma anche, diciamo, una quinta strategia, che è sostituire il Pokémon.
Esatto, sostituire il Pokémon, che è una quinta strategia che apre scenari poi a percorsi della partita diversi. Perché chiaramente se io tolgo qualcosa che è debole al mio avversario per mettere qualcosa che è super efficace, posso far andare la partita, incalanarla verso una certa direzione. Se il mio avversario, prevedendo che io faccia questa mossa, mette un Pokémon che a sua volta, lo stesso turno, è super efficace su quello che io avrei mandato...
Diciamo che si continua in loop praticamente.
Voi
fino a
capite, quando... sì, si arriva praticamente alla fiera dell'est. Quindi,
tantissime variabili, complessissimo di fatto studiare una vera e propria strategia, un modo per affrontare la partita in maniera ottimale. Cioè...
Sì, infatti è un mix, stavo dicendo nell'intervento precedente, di psicologia, scacchi e statistica, più di base c'è la componente fortuna, che quella
quella non deve mai mancare,
non può mai mancare.
Allo stesso tempo c'è anche la componente emotiva, perché comunque quando vai in un torneo sei anche emozionato, e quindi, sì, potrebbe offuscare anche la vostra ragione, la vostra mente.
Sì, essere lucidi è fondamentale, ti dirò, è importante anche in tornei lunghi di 10-12 ore, dove si gioca veramente 10-12 ore con piccole pause di 20-30 minuti, con magari una pausa pranzo che salta per motivi organizzativi, non solo essere lucidi ma essere anche riposati, aver avuto una corretta alimentazione, insomma non dobbiamo correre 100 metri, non siamo atleti che usano i polmoni, però insomma magari è controproducente mangiare una peperonata prima di un torneo di polmoni, giusto per essere chiari e farvi capire. Con questo insomma non voglio pretendere di dire che giochiamo e abbiamo una passione per il gioco più complicato del pianeta, no, sicuramente no. Però, questa cosa non deve spaventare, però ecco, io ci tengo sempre a ribadirlo, Pokémon non è un gioco per bambini perché è complicato, ha una sua competitività ed è assolutamente adatto a un pubblico adulto.
E c'è anche uno studio dietro, direi. Cioè...
Sì,
c'è anche lo studio della probabilità, ma allo stesso tempo anche il calcolo dei danni. Infatti certe volte quando vedo i tuoi video, prima di fare la mossa tu calcoli il danno, quanto potrebbe danneggiare il Pokémon se lo manda a KO oppure meno. Quindi
sì, lì è molta esperienza perché i Pokémon hanno statistiche diverse, cioè quello più tendente a un'offensività, quello più magari difensivo, e lì bisogna anche poi il danno a sua volta di ogni attacco varia, non fa sempre il solito ammontare, c'è un cosiddetto roll, di un margine entro il quale il danno si può muovere, e quando il margine è a cavallo del 100% per esempio è importante capire se il Pokémon può andare giù perché magari ha preso 100% di danno o più, o magari prende 95% e regge, contrattacca, insomma potremmo parlarne per io ve l'avevo detto, servivano 10 puntate.
Se vuoi restare qui con noi per 10 puntate
ti do il numero telefono del capo del negozio del lavoro, apriremo una trattativa.
E poi c'è anche la caratteristica del settaggio, giusto? Quindi cioè, come dire, non c'è solo le mosse di Pokémon, ci sono anche, come dire, delle caratteristiche che settano il terreno e che predispongono alla strategia.
Sì, il tutto appunto immerso in un terreno di gioco spesso avverso da condizioni meteorologiche. Esatto. Abbiamo la grandine, la pioggia, poi abbiamo i campi che sono stati introdotti, insomma, che si possono sovrapporre alle, alle condizioni meteorologiche. Sì, sì, è veramente negli anni è diventato molto... molto complesso, ma insomma ci tengo a anche a calmierare questo un po' ragionamento, non spaventando chi magari si volesse buttare a giocare in competitivo, perché insomma noi abbiamo due braccia e due gambe come tutti, non siamo verdi marziani, quindi se riusciamo a giocare a competitivo Pokémon noi può giocarci chiunque, però ecco, ci vuole un po' di impegno perché non è proprio immediato.
Qual è la prossima canzone, Pietro?
Adesso ci ascoltiamo Hey Look Ma, I Made It dei Panic e The Disco.
Selling songs and my pimp's a record label. This world is full of demon stocks and bonds and Bible traders. So I do the deed, get up and leave, a climber and a sadist, yeah. Are you ready for the sequel? Ain't ready for the latest in the garden of evil. I'm gonna be the greatest in a golden cathedral. I'll be praying for the faithless, and if you lose, boo-hoo. Suckle phonies, then they celebrate my medals, or they wanna take my trophies. Some are loyal soldiers while these other thorns are rosy. And if you never know who you can trust, then trust me, you'll be lonely. Oh, are you ready for the sequel? Ain't ready for the latest in the garden of evil. I'm gonna be the greatest in a golden cathedral. Up places, faces. If it's a dream, don't wake up.
siamo sempre qui a Yumi in the Game e adesso passiamo a un altro tipo di domanda legato più agli esport generali. È come Francesco Paldini aveva accennato più volte, Pokémon non è un gioco per bambini, è un gioco complicato. E la mia domanda è, secondo te gli esport, per prima cosa, secondo te meritano di stare nei mondiali, non dei mondiali, delle Olimpiadi? Perché c'è stata una discussione a riguardo. E soprattutto, com'è organizzato il torneo Pokémon? Cioè, com'è che ti senti? Cioè, è difficile? Cioè, com'è? È complicato l'organizzazione? E come si sviluppano le determinate partite? Quindi sono due domande.
Allora, non ci sono problemi, si risponde a tutte e due. Allora, la prima domanda, io sono un po' all'antica, e poi ve l'ho detto, io sono uno sportivo dentro, gioco a pallacanestro da 20 anni. Una parte di me, onestamente, vorrebbe che le Olimpiadi fossero sport e basta, non e-sports. Cioè, per me sono tutt'oggi due cose diverse, ognuna con la sua dignità, ma insomma non confondiamo le mele con le pere. Ecco, questo è il mio pensiero, eh. Vada bene, se vogliamo, anche controproducente rispetto a quello che faccio su YouTube, dove dovrei dire il contrario volendo, ma
però tu conosci comunque bene entrambi i mondi, perché appunto facendo sia sport tradizionale, cioè sì, come pallacanestro, sia e-sports come Pokémon a livello competitivo, comunque sì, conosci bene entrambe le realtà.
Esatto.
Sì, poi a pallacanestro ai tempi, quando insomma avevo qualche chilo di meno, ho giocato anche a abbastanza alto livello, ho giocato anche in Serie B, quindi ho vissuto anche una competitività. Un allenatore che preparava le partite sul team, stavo per dire, no? sulla squadra avversaria. Quindi insomma ci sono oggettivamente dei nessi competitivi, e ci mancherebbe altro. Però insomma, di fondo, le Olimpiadi tradizionali per me hanno senso di rimanere tali, perché c'è di base uno sforzo fisico, una preparazione fisica, è proprio una prestazione, no? Come si suol dire, è proprio, secondo me, una cosa diversa. Questo però potrebbe non impedire in futuro di creare delle vere e proprie Olimpiadi a sé stanti di sports, ma insomma andare a giocarsi sullo stesso medagliere magari con la lotta greco-romana anche FIFA, onestamente mi farebbe un po' storcere il naso, però ripeto, magari è un'idea personalissima mia.
No, ci sta come opinione. Io sono all'opposto, se devo essere sincero, che secondo me ci sta anche l'idea di aggiornare le Olimpiadi e di mettere anche nuovi sport. Cioè, io so che comunque le Olimpiadi hanno sempre aggiunto nuovi sport, sì, non sì, per forza legato al mondo videoludico, ma anche sport comunque classici, tradizionali. Quindi non mi sembra tanto sbagliato anche l'idea di aprire anche il mondo al mondo videoludico.
Però è interessante appunto l'idea magari di creare, esatto, delle Olimpiadi ad hoc per gli sports.
Sicuramente sì, assolutamente, è davvero interessante.
Se pensate che sono anche usciti gli sport per i mobile addirittura, è vero, Manu,
qui ritiriamo fuori argomenti spinosi delle scorse puntate.
Quindi comunque sì, diciamo che ci si sta aprendo un po' a tutto.
Mentre per quanto riguarda l'organizzazione dei tornei?
L'organizzazione dei tornei è in mano il sistema torneistico a degli angeli che sono i TO, i Tournament Organizer, sparsi sul territorio, che permettono di creare delle leghe locali che poi appunto danno luogo a delle Premier Challenge, che sono l'unità base, così potremmo dire, del circus di Pokémon. Tornei locali che danno un tot limitato, se vogliamo, di punti per poi accedere al mondiale, e poi via via si hanno tornei sempre più grossi, mid-season showdown, sempre di carattere regionale, così come lo intendiamo noi in Italia, ossia Toscana, Lombardia, Lazio e così via, fino a poi espandersi a tornei più di connotato nazionale. E oggi è cambiato molto nel corso degli anni il Circus Pokémon, abbiamo i regionali e poi abbiamo gli internazionali, che appunto sono uno per continente praticamente, abbiamo l'europeo, il nordamericano, il sudamericano, quello di Oceania, e sono tornei che praticamente una volta vinto quello si ha una montata di punti che da solo fa il budget.
Sei autoqualificato praticamente.
Non è detto, cioè si può giocare sicuramente il mondiale, poi c'è una differenziazione fra chi va al mondiale con il viaggio pagato e che gioca direttamente le fasi finali del mondiale in virtù di aver fatto una super stagione, e chi può partecipare al mondiale senza viaggio pagato da parte di The Pokémon Company, ma partecipando appunto alle fasi preliminari. È pur sempre mondiale, però i giocatori top puntano il cosiddetto Travel Award, cioè la top 16 in termini di punti di una classifica europea, ad esempio, che dà diritto al Travel Awards, al viaggio, al vitto e all'alloggio durante la competizione iridata.
Mentre nei tornei competitivi così c'è qualche Pokémon che è vietato usare, qualche limitazione?
Sì, allora la politica è sempre stata quella di non permettere l'utilizzo di Pokémon evento, cioè di Pokémon che non si possano ottenere comprando il gioco e giocandolo a casa offline.
Ok.
O sperduti su un monte, sì. Ecco, questa è una cosa, se vogliamo, giusta per permettere a chiunque di poter partire in asse di partenza dallo stesso blocco, senza che quello che abita magari nella baita dove non ha la connessione, non è vicino a dove c'è l'evento nel determinato centro commerciale, nel determinato parco giochi viene distribuito il Pokémon evento più forte, non ha rispetto a chi magari vive a Milano City e quindi ha queste ben altre possibilità. Al di là di questo, Pokémon non ha mai, se vogliamo, implementato le ban list, cioè Pokémon particolarmente forti, magari non leggendari, che vengono tolti, viene lasciato proprio al giocatore, al metagame, al sistema, all'autoregolazione del gioco. Poi vabbè, c'è una differenziazione fra Pokémon leggendari e non, i più anziani chiaramente ricorderanno la differenza fra un Mewtwo e un Rattata, dove Mewtwo al torneo non si può portare in determinati anni e in determinati anni sì, però si va a scontrare con altri colossi di stessa entità che appunto possono competere con esso, ma al di là di questo non ci sono limitazioni se non poter mettere oggetti uguali allo stesso team, insomma cose abbastanza secondarie
che nelle regole comunque sono quasi scontate, nel senso
sì anche per proprio andare a premiare, l'intento è quello di premiare anche la composizione a casa del team, perché chiaramente ci sarebbero due o tre oggetti più forti degli altri, si potessero mettere sei oggetti uguali probabilmente
sarebbe troppo semplice,
comunque giocherebbe un team con sei focal nastro, ecco, esatto. per capirsi, invece così se ne può giocare uno, gli altri cinque insomma ti devi un po' barcamenare per cercare di far valere le tue combinazioni che hai scelto a casa.
Qual è la prossima canzone, Pietro?
La prossima canzone è Starboy di Daft Punk e The Weeknd.
Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean it with her face. But I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, like to get any lane. I switch out my car if I kill any pain. Look what you done.
Sempre qui su Yum in the Game e continuiamo ancora con questa conversazione con Francesco Paldini. E dato che è uscito recentemente Pokémon Spada Scudo, volevo chiederti come si svilupperà questo nuovo competitivo e quali sono i Pokémon secondo te davvero competitivi e chi non lo sono?
Allora, con Pokémon Spada e Scudo secondo me ci sarà ancora più di prima una esplosione di presenze ai tornei, perché i giochi usciti fra mille critiche, ma insomma ormai oggigiorno siamo diventati dei criticoni davvero a livelli intollerabili per tutto, sono due gran giochi e soprattutto sono giochi fatti per il competitivo, non solo perché la lore del gioco prevede l'ambientazione in una regione colma di stadi dove ogni galariano abitante della regione di Galar vuole soltanto diventare il campione, le lotte sono proprio al centro, ma anche proprio il metagame, all'atto pratico, il gioco è stato costruito per essere poi competitivamente migliorato rispetto ai precedenti titoli. Ci saranno tanti nuovi giocatori ai tornei, alle varie leghe locali che abbiamo introdotto precedentemente, e ci sono tutti i nuovi Pokémon che hanno per un motivo o per un altro una certa competitività. Hanno poteri e abilità abbastanza interessanti, praticamente tutti. Se mi chiedi di fare dei nomi, sicuramente il buon Corviknight, quello che, parlando sempre magari ai più anzianotti o meno, poteva essere paragonato al Pidgeot, cioè l'evoluzione del Pichoncino che si trova nei primi percorsi del gioco. Ecco, una volta evoluto al terzo stadio, ad esempio, diventa tipo acciaio, ha un'abilità in grado di poter riflettere sugli avversari eventuali malus di statistiche. Quindi, cioè, avete già capito che questo arriverà fino in fondo alla stagione, probabilmente in top usage.
Il nuovo Talonflame, secondo te?
Ma se vogliamo, per certi versi meglio, non solo perché ha una tipologia, ma può fare speed control, può appunto mettere il vento in coda in campo, può aumentare la velocità dei propri compagni, è importante, no? L'ordine degli attacchi. E Corviknight è sicuramente su tutti un gran bel Pokémon da tenere d'occhio per questa stagione. Poi c'è un altro bel draghetto, Dragapult, che insomma si è già capito tipo drago fantasma,
sì,
con un attacco con un attacco spropositato, una velocità spropositata, e non contento un'abilità che anche lui lo rende immune dai cali di statistica, in un metagame dove i cali di statistica saranno ovunque in virtù appunto delle forme Dynamax, questi Pokémon giganti che quando vanno a tirare le loro mosse giganti vanno a droppare vanno a droppare la eventualmente insomma anche le statistiche degli avversari. Quindi Dragapult, Corviknight, e poi ci sono dei cavalli di ritorno come il buon vecchio Rotom, un altro fantasmino in grado di andare a impossessarsi di vari oggetti elettronici,
come la lavatrice,
appunto Rotom lavatrice, Rotom forno, che saranno due Pokémon anche questi super utilizzati, e quindi è nuovamente VGC 13, cioè si ritorna al 2013 con connotato positivo, cioè si ritorna a dei metagame un po' più lenti dove se si sbaglia un turno non muore nessuno e magari l'abilità può fare da padrona. Ecco,
una cosa interessante. Cioè,
ci avviamo verso la conclusione del programma e adesso Francesco ha deciso che si prende lui l'onore di lanciare la prossima canzone.
Scusate, io in radio non vengo mai, quando vengo fatemi lanciare una canzone.
Vai, vai.
Quindi abbiamo lì The Avalanches degli Electricity. Oh,
siamo arrivati alla fine di questa puntata di
purtroppo,
Yulmin the Game.
Purtroppo.
Io avrei voluto che durasse 10 puntate, come
esatto,
ha detto Francesco.
Esatto, ci vogliono 10 puntate.
E non c'è stata neanche la news per la il dispiacere.
Ah, mancava la news
di Vanuka.
Vabbè, momento no. News, ma
momento speciale, ospite speciale, spezialissimo.
La news è...
Vabbè, se volete ritorno, non è un problema. La prossima volta che vengo a Milano vi vengo a ritrovare.
Vai, vai. Volentierissimo.
Parliamo di cucina.
La prossima volta parliamo di cucina.
Basta, sempre di videogiochi. Poi
promesso.
Pokémon è per bambini.
Poi parliamo di basket. Verrà come ospita Yulm Sport Club, forse.
Volentieri, volentieri.
Si può fare, si può fare. Noi ti ringraziamo tantissimo, Francesco, per la tua disponibilità. È stata una puntata stupenda.
Assolutamente,
per me.
Anche per me, anche per Pietro.
Assolutamente, assolutamente.
Io voglio dire a Pietro, magari a Pietro si era garbata questa puntata.
Io vorrei ringraziare per prima cosa Charlotte per la playlist, che purtroppo non è venuto, e quindi ringrazio Pietro per averla sostituita.
Grazie a voi.
Sei diventata la nuova Charlotte. Poi vorrei ringraziare anche Giorgia Balzarini per averci aiutato a contattare Francesco Paldini, gli eventi. E in sostanza purtroppo dobbiamo abbandonare, purtroppo.
E noi ringraziamo ancora Francesco, vi salutiamo, vi rimandiamo al prossimo venerdì, sempre dalle 17 alle 18, qui a Yulm in the Game. Ciao.
Radio Yulm.
Ciao a tutti ragazzi.
Ciao,
ciao ragazzi.